per le vocazioni, perché Dio susciti uomini e donne che si consacrino interamente per il regno e aiuti tutti, qualunque sia la nostra vocazione, a rinnovarla, perché le vocazioni vanno continuamente rinnovate. Perché possa rimanere nel cuore, dirò i tre punti della mia riflessione. Il primo, anche se può sembrare paradossale, oggi il contesto in cui viviamo è molto favorevole alle vocazioni, perché questo mondo è un colosso con i piedi d'argilla. Il secondo pensiero, in ogni vocazione c'è un segreto, un mistero. È in questo dialogo personalissimo con Gesù, sentito come colui che ti vuol bene, ti chiama per nome, ti porta a pascoli abbondanti di libertà, tu ascolti la sua voce, sai riconoscerla pur nel frastuono degli estranei e dei mercenari. Quindi questo è il secondo punto. Il terzo, il terreno in cui nascono vocazioni, dove non si parla tanto di quanto è brutto il diavolo, ma concretamente, senza retorica, si sperimenta la bellezza della vita del Vangelo, con i nostri limiti, ma capaci, soprattutto i più giovani, di cogliere i pascoli abbondanti. Su ognuno di questi tre punti ci soffermiamo brevissimamente. Il primo, il contesto in cui viviamo. Tante volte abbiamo detto in queste domeniche, oggi c'è bisogno di pastori, di guide spirituali, di punti di riferimento. L'abbiamo visto. Oggi c'è bisogno anche di riconoscere questa voce profonda di Dio capace, come diceva prima il lettore, di condurti a stili di vita di libertà, di rispetto della persona, dove non ci sia sfruttamento, dove il mondo non sia diviso tra amici e nemici. Il colosso in cui viviamo è di piedi d'argilla, i giovani più di altri l'avvertono. C'è l'attimo in cui le persone o le istituzioni finanziarie ti sembrano il top, allora vivi per il lavoro, fai di tutto, vuoi diventare il top manager, poi ti accorgi che tutto può finire nel giro di poche ore, anche il potere, anche quello politico, è così instabile, così mutevole. Basta, vedete, non so, un'onda dello tsunami, non voglio commentare quella tragedia, per dirti come sei piccolo di fronte alla natura, questo mondo, e ti accorgi ancora più quanto è stupido andare in Thailandia a fare sesso con le bambine, come una delle tante forme di trasgressione, che poi i soldi a cosa servono? Ad aumentare il potere o le trasgressioni della vita. Ma oggi davvero tutto passa con velocità. Vedete, la televisione, se un merito lo ha, è che davvero fa vedere subito il risvolto delle cose, i piedi d'argilla del colosso. Quante volte anche nei talk show vediamo persone che magari abbiamo ammirato per la loro bellezza, il loro potere, il loro sex appeal e ti rivelano uno sguardo completamente diverso, perché magari ti rivelano le ansie del cuore, le preoccupazioni della malattia o la loro spiritualità. Allora ti crolla tutto, ma dice io che mito ho inseguito. Certo. I mercenari, i ladri e i briganti hanno sempre un loro fascino. Essere ciechi è più facile che aprire gli occhi. Però io vorrei dire non solo ai giovani, perché questo non glielo posso dire, lo possono solo sperimentare, ma noi più grandi non pensiamo che questo sia un tempo inadatto. Io ricordo sempre, dopo la terribile guerra del Vietnam, i giovani americani che si facevano frati di contemplazione. Non è che mi auguro un'altra guerra perché i giovani si facciano frati, per l'amor di Dio. Però credo che davvero quando il colosso mostra i piedi d'argilla è più facile Io penso sempre cosa ho voluto dire per il Papa, la persecuzione degli ebrei, la morte del padre e della madre, nella sua ricerca vocazionale, la seconda guerra mondiale. Mi colpiva quando una delle ultime volte non poteva più parlare, però diceva braccio, era l'occasione della guerra, vi ricordate? Sembrava che fosse tornato in salute. Io sono di quella generazione, impressionante. Riusciva anche a trovare la voce. Il secondo ripensiero che vorrei dire è il segreto di ogni vocazione. Vedete, il guardiano gli apre, le pecore ascoltano la voce, egli chiama le pecore una ad una e le conduce fuori. Qui forse in questo contesto l'ovile non è tanto rassicurante, il caravanserraglio dove sono tutti insieme, lui le chiama e le conduce a pascoli abbondanti, è lo spazio della libertà, è la porta attraverso la quale sperimenti la vita, in cui entri in Gerusalemme, chi ricorda la porta delle pecore in Gerusalemme. Questo presuppone che tutti noi, sempre, fino a 90 anni, sentiamo Gesù vivo e abbiamo un dialogo continuo con Lui, come colui che ci chiama con un gnomignolo affettuoso. Non so quali fossero quelli dei pastori e non li voglio dire, ma mi colpiva, i missionari in Africa mi dicono che i neri, ma non lo rivelano, danno sempre un nomignolo affettuoso al loro missionario, anche un po' critico, ma non lo si deve mai imparare, non lo dicono. Anche Gesù ci chiama con un nomignolo affettuoso e ci chiama per nome. Questo fa capire che siamo davanti a Lui, anzi dietro a Lui, Lui ci cammina avanti. Questo, vedete, questo clima di preghiera, di amore profondo a Gesù, di sentirlo vivo e dentro le nostre strade, ci aiuta a scegliere la prima vocazione, la prima è il battesimo, diciamo, ma ci aiuta anche a rinnovare le vocazioni. Questo clima intenso di contemplazione permette ai giovani di scegliere vocazioni coraggiose, ma tutti noi di rinnovarle, perché le vocazioni vanno rinnovate, anche perché le situazioni mutano continuamente, questo anche nel matrimonio, un momento di gioia, di dolore, un avvenimento ecclesiale che ti cambia le prospettive e tu devi rimetterti dietro a Lui. È in questo dialogo intimo, amoroso con Gesù che nascono e si rinnovano le vocazioni, con tutto quel che consegue per le nostre comunità, le nostre messe, le nostre parole, i nostri incontri dovrebbero essere pervasi da questa presenza. Noi siamo soli i guardiani che apriamo perché il pastore adesso parli, arrivi, cammini, è lui il pastore. Anche se noi preti, ancor più il Papa, ci chiamiamo pastori, il pastore uno solo è lui, noi siamo soltanto, come dire, la voce dello sposo. Questa similitudine, disse Gesù, ma essi non capivano cosa significava. Anche oggi, vedete, forse non capiamo, perché i nostri occhi sono chiusi, ritorno al primo punto. Finché hai la voce dei mercenari, degli estranei, dei ladri e dei briganti, di coloro che senza dirtelo per possesso e per soldi non puoi capire la chiamata di colui che dice vieni dietro di me, seguimi, come diceva Ratzinger nell'omelia del Papa, seguimi, tu seguimi. Il terzo pensiero di riflessione lo prendo da queste parole di Gesù. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Il ladro viene per rubare, uccidere, distruggere. Leggevo in questo commentario una parola che ho sottolineato, ve la leggo. Gesù si propone come il pastore bello, che comunica vita e libertà, in contrapposizione a quello brutto e falso di cui siamo succubi. Seguendo Lui diventiamo figli del Padre e fratelli tra di noi, usciamo dalle tenebre, veniamo alla luce, Egli ci rende liberi. a una cultura di competitività, rivalità, violenza. Mi viene in mente gli stadi. Se nel 2005 si può essere più cretini, ma quello è solo un sintomo di quello che c'è nel cuore, non è il problema di Milan-Inter, che ci crede, è il problema di quello che si ha nella testa, nell'animo. Io penso con affetto ai poliziotti, ce li ho anche tra i miei amici, che la domenica devono star lì a rischiare per la stupidità, poi lì la retorica, lo sport. A una cultura di competitività, rivalità, violenza, una cultura di fraternità, solidarietà, amore, una vita bella e vivibile. Questo era il terzo pensiero. Vedete, il terreno dove nascono le vocazioni non sono le prediche. Dio a volte può servirsi anche di una parola, come a San Francesco. Ma è se noi grandi, insieme a voi giovani, creiamo pascoli abbondanti di vita. Quello che dicevo, mostriamo coi fatti che, senza retorica, siamo tutti poveri peccatori, ma che il cristianesimo è bello. Finché non ci liberiamo da questa mondanità, finché continuiamo a dire il diavolo è brutto e poi ci stiamo dentro alla mondanità, non riusciamo a capire. E sarà difficile che dei giovani scelgano ad esempio di essere missionari. Ecco perché dobbiamo costruire insieme, nella famiglia e nella parrocchia, stili di vita in cui emerga la bellezza del nostro vivere cristiano, insieme alla fatica, senza sconti. Ma i giovani non hanno bisogno di panacee, di pannicelli caldi, come si dice. Lavoriamo per le vocazioni, preghiamo per le vocazioni. Se un giovane ci apre una prospettiva vocazionale, incoraggiamolo, con prudenza e con affetto, incoraggiamolo. Vi ho citato più volte, non parlo spesso di mio padre, che è morto da tanti anni, però vi ho raccontato ad alcuni di voi più volte, forse per qualcuno è nuova, quando ero seminarista e c'era una gran voglia di diventare missionari e pensavo davvero di, dopo la partenza di Paolo, di altri, di andare missionario. E si vede che una volta Babbo, che mi veniva a incontrare dopo il lavoro, con i calzoni sporchi di calcina, si vede che gli devo aver detto: oh, voglio andare missionario. Lui non mi disse niente, ma un giorno incontro il fratello più grande di mio padre, con cui non avevo peraltro confidenza, e mi disse così, con la schiettezza dei contadini: cosa vuoi fare? Come fate? Due fuggi, dove vuoi andare? Io onestamente non mi ricordavo, perché non avevo parlato con lui di queste cose. Perché tuo padre mi ha detto, tuo padre mi ha detto. Pensate, Babbo non aveva detto niente a me, ma avrebbe potuto dire: ma sì, ma tu fai, tu vuoi, fai il prete, tu te manca, no? Non mi disse nulla, ma era preoccupato al punto di parlare con mio zio. In genere con mio zio parlavano di mercato, di barche, non è che parlavano di missioni. Vuol dire che era molto preoccupato, però non mi ha in alcun modo scoraggiato. Pensate, quanta finezza ci può essere anche in persone semplici, che sanno però rispettare le vocazioni dei figli.